Iniziamo un nuovo ciclo di lezioni che parlerà dei livelli dell'anima, che parlerà della corrispondenza di questi livelli dell'anima e ci spiegherà il significato del volere, dell'intelletto, del sentimento, il rapporto che c'è fra di loro. Ci spiegherà tante cose che sono anche insegnamenti di vita molto importanti. Iniziamo a capire quali sono i cinque livelli dell'anima. Hashem ci ha dato l'anima che è una parte di se stesso, una parte di divina, e nell'anima ci sono cinque livelli. C'è il livello di Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechida. Il livello più basso dell'anima è il livello di Nefesh, il livello dalla quale nasce la forza, l'energia di muoversi, di pensare, di parlare, di fare le azioni, tutte le azioni nascono da Nefesh. Il livello più basso dell'anima, dicevamo, è il livello di Nefesh, è il livello dalla quale derivano le energie di tutte le azioni, camminare, scrivere, muovere il corpo, parlare, pensare, tutte queste azioni derivano dal livello di Nefesh. Poi c'è il livello di Ruach. Dal livello di Ruach, che è il secondo livello dell'anima dal basso all'alto, è il livello dal quale nascono e vengono fuori tutti i sentimenti. Abbiamo parlato ampiamente durante il periodo dell'Omer dei sette livelli dell'anima, dei tipi di sentimenti che abbiamo nella nostra anima. Abbiamo detto che il primo è bontà, poi c'è rigore, poi c'è clemenza, eccetera, eccetera. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, i sette livelli dell'anima. Ebbene, durante questo periodo dell'Omer noi raffiniamo i sette livelli che sono inclusi di altri sette livelli, 7 per 7 fa 49. Dal livello di Ruach, secondo livello dell'anima, viene fuori l'energia dalla quale noi possiamo creare i nostri sentimenti. Siccome un sentimento, un attributo del cuore, richiede un livello superiore energetico di anima, paragonando il livello dell'anima che crea un'azione, che dà vitalità a un'azione, ovviamente il sentimento viene da un livello diverso, che non da quello che dà la vitalità all'azione. Per questo avremo un livello che dà energia per le azioni, un altro livello superiore che si chiama Ruach, quello che darà la vitalità e l'energia per sentire, avere sentimento, bontà, amore, rigore, clemenza, compassione, eccetera. Questo è il secondo livello dell'anima. Il terzo livello dell'anima è il livello di Neshama. Il livello di Neshama è il livello nella quale una persona acquisisce la forza di riflettere, di usare l'intelletto diviso in tre livelli, Chokhmah Bina Daat. Il livello dell'intelletto viene dal livello di Neshama. Per cui noi abbiamo un livello ben distinto per ragionare, per usare la nostra logica, per riflettere, per usare il nostro intelletto, per conoscere, la conoscenza. Tutti i livelli intellettuali vengono dal livello di Neshama. Adesso noi non entriamo nei dettagli di Neshama, i tre livelli di intelletto, però sappiamo che tutto quello che riguarda l'intelletto viene dal livello di Neshama. Questo è molto importante capire che quando si parla di sentimento e quando si parla di intelletto parliamo di due livelli distinti dell'anima. È sempre la stessa anima, ma che è suddivisa in cinque livelli. E quando noi diciamo che un livello superiore quello dell'intelletto da quello del sentimento, questo ci fa capire che il livello dell'intelletto è di natura superiore a quello del sentimento. Vuol dire che una persona deve sapere che anche se il sentimento è molto forte, uno dei sentimenti molto forti verso qualcosa, verso qualcuno, verso delle idee, verso qualsiasi cosa, lui deve sapere che il suo intelletto è un livello superiore di anima, per cui può dominare in maniera naturale i suoi sentimenti. Una persona che dice io capisco che non devo fumare, che mi fa male la salute, che il dottore mi dice che assolutamente mi rovinano i polmoni, però non riesco più forte di me. Questa è un'affermazione sbagliata perché l'intelletto di natura è superiore al sentimento perché viene da un livello di Neshama che è un livello superiore a Ruach. Poi abbiamo due altri livelli. uno si chiama Chaya e uno si chiama Yechidah. Il livello di Chaya viene dal livello, è quello che dà l'energia, la vitalità di volere e desiderare. Il livello di Yechidah è il livello del piacere. Il piacere è il livello più alto dell'anima che noi abbiamo. Per cui, dall'alto verso il basso, una persona prima ha un piacere per qualcosa. Quando lui ha un piacere molto profondo verso qualcosa, la desidera, il desiderio e il volere di quella cosa lì, che lui ha molto piacere verso di essa, creerà delle ragioni logiche che giustificheranno questo desiderio, perché di solito le persone non ragionano, non agiscono in base al volere e basta, ma cercano di razionalizzare i propri voleri e desideri, per cui dal volere nascerà la logica, perché è giusto, perché è lecito, perché fa senso. Dalla logica nasceranno i sentimenti verso quella cosa lì, e dal sentimento nascerà l'azione. Quando uno è arrivato a livello di sentimento, di sentire un fervore verso un qualcosa, lui cercherà di ottenere quella cosa agendo, muovendosi con l'azione, con la parola, con la bocca, col pensiero. Quelli sono i cinque livelli dell'anima. Questi cinque livelli nascono dalla creazione del mondo. Perché quando Dio crea il mondo, noi troviamo questa scala dall'alto verso il basso. Noi troviamo questi livelli, come viene anche spiegato nello Zohar, che prima Dio ha un desiderio di creare un mondo. Dio ha un desiderio molto profondo. Poi dal desiderio nasce la volontà di creare il mondo, e il livello di volontà della creazione del mondo, quello è il livello di Keter, la corona. Come la corona al di sopra della testa, così anche il volere e il desiderare un qualcosa è un qualcosa che è irrazionale. Dal volere e desiderio nasce, viene creato il mondo di Atzilut, nella quale troviamo i livelli intellettuali, troviamo tre livelli intellettuali, poi dopo troviamo i sette livelli sentimentali, per cui dal volere, dal desiderare un mondo nasce il volere il mondo, dal volere il mondo nasce l'intelletto per creare il mondo, nasce il sentimento verso il mondo e poi arriva l'azione, la creazione del mondo effettiva. Questi cinque livelli che si trovano dentro ogni anima non sono altro che uno specchio della creazione di Hashem. E certo che l'anima, essendo una parte di Dio, è illimitata e infinita e non ha nessuna particella. Ma Dio ha voluto che l'anima venisse suddivisa in questi livelli perché Dio ha voluto che il mondo funzionasse e fosse diviso in questi cinque livelli. Dio ha voluto che l'evoluzione dall'infinito al finito passasse in cinque livelli, e questi sono i cinque livelli dell'anima, che sono i cinque livelli come la luce infinita di Dio, da un piacere è diventato il volere, è diventato un intelletto, è diventato un sentimento, fino all'azione pratica della creazione del mondo. Vorrei parlare dei primi due livelli. In realtà voglio parlare del secondo livello dell'alto, il livello di volere. Il concetto di piacere è un argomento molto profondo, il livello più alto, cerchiamo adesso di non entrare in questo concetto. Vediamo un attimo di capire cosa vuol dire volere. Quando si parla di volere, c'è il rischio di fraintendere il concetto di volere e pensare che volere potrebbe essere una volontà che nasce da un sentimento o da un intelletto. Sicuramente questi tipi di volere, di volontà, non sono dei veri concetti di volontà. Diamo un esempio. Una persona capisce che un lavoro è un buon lavoro per lui e lui vuole questo tipo di lavoro. Vuole moltissimo acquisire quella posizione, quella, fare un colloquio, cercare di entrare in quella società, sarebbe il suo posto ideale. Sicuramente non è questo quello che noi chiamiamo volere, perché è un volere che nasce o da un intelletto che lui capisce che va bene per lui, oppure che nasce da un sentimento. E qualsiasi tipo di volere che nasce da un sentimento, sicuramente è un volere limitato al sentimento e non è un volere superiore. Siccome noi diciamo che il livello di volere è superiore all'intelletto, superiore ai sentimenti, vuol dire che sicuramente questo tipo di volere può condizionare e può sottomettere l'intelletto e il sentimento, vuol dire che deve essere superiore adesso. Diamo un esempio, una persona ha un forte desiderio di un gelato al cioccolato, è un'emozione che lui ha, un sentimento di piacere materiale. Da questo sentimento nasce la volontà di andare in gelateria e comprarsi il gelato. Questo tipo di sentimento, che porta poi la volontà, è un sentimento molto limitato, un sentimento di un gelato. Se noi diremo che la volontà di comprare il gelato è una volontà che nasce dal livello superiore, dal livello intellettuale, sicuramente non è così. E la prova è molto palese. Se una persona che ha una grande volontà di comprare un gelato troverà delle complicazioni, troverà una pioggia molto forte, il tempo che è cambiato, la macchina che è rotta o qualsiasi complicazione, sicuramente lui desisterà e dirà fa niente, oggi non mangerò il gelato al cioccolato. Questo vuol dire che non è una volontà che nasce dall'essenza dell'anima. Quando noi parliamo di volontà, una vera volontà è un qualcosa che è superiore all'intelletto, perché è un livello superiore, perché il livello di Keter è superiore ai mondi, perché il livello di volontà è superiore all'intelletto, è superiore ai sentimenti. Ma se una volontà nasce da un sentimento, sicuramente è una volontà molto ristretta e molto limitata. È una volontà limitata che uno può facilmente cambiare idea, non è una volontà radicate nell'anima, perché quando si parla del vero concetto di volontà è qualcosa di assoluto, qualcosa di infinito, qualcosa che trascende la logica. Diamo degli esempi. Cosa vuol dire una vera volontà? Il Talmud dice che la vera volontà potrebbe essere quella di avere una casa. Dice il Talmud, Adam shen lo bait hu lo Adam. Una persona che non ha una casa non è una persona. Cosa vuol dire una persona che non ha una casa non è una persona? Vuol dire che nell'anima di ognuno è radicata la volontà di avere una propria casa. Non deve essere una casa di proprietà, però una casa. Come può questa volontà essere irrazionale? C'è il famoso, i miei maestri mi avevano insegnato, famoso esempio, una persona che è ricchissima, che ha alberghi in ogni città del mondo. Qualsiasi posto lui andrà troverà, avrà una stanza libera, un albergo. Gli chiederanno, ma dove tu abiti? Dov'è la tua casa? Dov'è la tua dimora? Lui dirà, la mia dimora è lì. Una persona che può avere stanze e alberghi dappertutto, lui comunque vorrà avere la sua casa. Questa è una volontà radicata nell'essenza dell'anima, che ognuno ha il desiderio di avere una propria casa. Se uno non ha una casa, una sua casa, non è una persona, dice il mondo. Certo, ci sono delle persone fuori di testa che non hanno una casa, perché sono delle persone che non ragionano. Una persona che è equilibrata, che è normale, non può non voler avere una casa, e questa volontà non nasce dall'intelletto, non nasce da un bisogno di avere un tetto per dove dormire. Uno dice, sì, ho bisogno di una casa perché sono dove dormo. No, non nasce da questo. Certo, le persone razionalizzeranno questa volontà e giustificheranno con l'intelletto che è giusto avere una casa per poter dormire, per poter avere i vestiti nella casa, ma non dall'intelletto nasce la volontà. La volontà di avere una casa nasce dall'anima, nasce da dentro l'anima, perché è radicata nell'essenza dell'anima. Dio ha voluto così, Dio ha radicato determinate volontà dentro l'essenza dell'anima. Poi dopo una persona creerà delle emozioni per avere una casa. Una persona cercherà di avere dei sentimenti, la casa, mi piace, così così, ma non sono i sentimenti che saranno quelli che hanno causato questa volontà, non saranno la logica e l'intelletto, ma il fatto che nell'essenza dell'anima è radicata questa volontà. Diamo altri esempi, la volontà di sposarsi, di continuare la vita, la volontà di avere dei figli, la volontà di raggiungere delle mete. Ci sono delle persone per la quale loro vivono per dei ideali. Queste sono delle volontà radicate nelle loro anime. Una persona che è disposta a dare tutto quello che ha per un ideale, disposta a morire uno per un ideale, questo vuol dire che nella sua anima è radicata questa volontà di arrivare a questo ideale. Questi sono concetti che Dio ha radicato nelle nostre anime e solo Lui ha deciso cosa sì, cosa no. Si potrebbe anche capire perché Dio ha voluto radicare queste volontà nelle nostre anime, perché se noi non avessimo nella nostra anima la volontà di avere una casa, di procreare, di sposarsi, di raggiungere delle mete, allora il mondo non potrebbe andare avanti. Già l'uomo nasce con tanti problemi e complicazioni, tendenze sbagliate, tentazioni sbagliate. Allora Dio ha messo i concetti fondamentali della vita, li ha radicati nell'essenza dell'anima. Sappiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, c'erano delle persone che si sono sposate contro ogni logica, non sapendo neanche se sarebbero sopravvissuti, e non sapendo se loro avrebbero potuto procreare, avrebbero potuto far crescere questi figli. Alcuni hanno avuto nei ghetti durante l'oppressione nazista, hanno avuto dei figli, delle nascite, cosa che nessuno riesce a capire come una cosa del genere. La risposta è che tutte queste cose qui sono delle volontà che vengono dall'essenza dell'anima, che sono superiori all'intelletto e non sono condizionabili dall'intelletto. La volontà condiziona l'intelletto, la volontà obbliga l'intelletto a ragionare in funzione della volontà che c'è. Ma l'intelletto non potrà condizionare la volontà, e quando l'intelletto sarà contrario in maniera esplicita alla volontà, non avrà nessun senso procreare. Siccome la volontà è superiore all'intelletto, perché viene dal livello di Chaya, viene dal secondo livello dell'alto, automaticamente l'intelletto non potrà interferire alla volontà. A questo punto vorrei spiegare bene il concetto di volontà e voglio spiegarvi cosa è la differenza tra l'intelletto e la volontà. Quando una persona vuole una casa dal punto di vista logico, perché lui vuole la casa? Lui vuole la casa perché la casa ha una finestra, ha delle porte, perché la casa gli dà la possibilità di vivere bene, gli dà la possibilità di continuare la sua vita. Cioè, l'intelletto ha le sue giustificazioni, il sentimento avrà le sue giustificazioni, la volontà non ha bisogno di giustificazioni. Perché io voglio la casa? Perché io voglio la casa e basta. Quando si parla di intelletto, la casa è la somma di tanti vantaggi. Avrò luce, potrò dormire, avrò dove mangiare, potrò accogliere delle persone. Quando si parla di intelletto, la casa è la somma di tante cose messe insieme che mi dà un risultato, avere una casa. A livello di intelletto, a livello di Neshama, che è il terzo livello dall'alto, che è anche il terzo livello dal basso, il livello centrale, l'intelletto, è quello che mi dà un legame con una cosa, non dall'interno, da me stesso, ma dalla cosa stessa, dall'esterno verso di me. Perché io voglio la casa? Perché la casa ha dei vantaggi. Perché ha questo vantaggio, ha quell'altro vantaggio. Praticamente io la casa la voglio non da me stesso, non è un desiderio, non è una qualcosa che nasce da me verso l'esterno, ma è una cosa che nasce dall'esterno, perché nella casa c'è questa cosa qui, quell'altra cosa lì, allora io voglio la casa. Praticamente è l'esterno che entra dentro di me, che mi condiziona. A livello invece di volontà, di Chaya, il secondo livello dell'anima dell'alto, non è la casa che mi condiziona a me, che mi dice c'è questo vantaggio, quell'altro. Io voglio la casa non per nessun vantaggio. Io voglio la casa perché io voglio la casa. Viene spiegato in questa seduta un esempio per capire questo concetto, che è il seguente. Una persona trova una casa e sente che questa è la sua casa. Lì lui potrà realizzare il suo sogno di avere una casa, come dice il Talmud. Una persona che non ha una casa non è una persona. Ebbene, quando una persona troverà quella casa lì, probabilmente cercherà di razionalizzare a livello logico questa scelta, cercherà di trovare delle giustificazioni, però sicuramente è una volontà che nasce da dentro di sé. Se lui vede una casa e desidera quella casa lì, supponiamo che quella casa lì non è più disponibile esattamente in quella forma lì, ma manca una finestra oppure viene aggiunta una finestra, perché quella casa lì non è più disponibile. Se noi parliamo di volontà, allora quando si parla di volontà non esiste il concetto di volontà al 95%, al 99%. Quando si parla di volontà, o c'è la volontà, la mia volontà era quella casa. Quando qualcosa nasce da dentro la persona e non è una somma di vantaggi e di concetti, allora io voglio quella casa lì, finito. Basta che tolgo una porta, aggiungo una finestra, quella non è la casa che io ho voluto, quella non è il mio desiderio. Quando si parla di intelletto, che io voglio una casa perché c'è questo, poi c'è quell'altro, poi c'è quell'altro, che è una somma di tante cose insieme, allora io dico tolgo una finestra, aggiungo una finestra, non ho nessun problema, perché io ho una somma di tante cose, se aggiungo una cosa è ancora meglio, se aggiungo altre cose è ancora meglio. Se tolgo una cosa è un po' meno di quello che io avevo calcolato. Ma quando si parla di volontà non è una somma di tante cose insieme. La mia volontà desidera una casa, quella casa lì. Togli anche un piccolissimo dettaglio, non c'è più la mia volontà, neanche 1% della mia volontà non esiste. Non è che c'è al 50%, all'80%, al 90%. La volontà mia è volere un qualcosa, quella cosa che io voglio, questo nasce da me e vuole questa cosa qua. Se questa cosa viene modificata, automaticamente questa non è la mia volontà. La volontà non è divisibile. Questo è il primo punto importante che noi dobbiamo capire. L'intelletto è divisibile, il sentimento è divisibile, uno può accumulare tanti sentimenti, tanti sentimenti, un sentimento positivo, uno negativo verso qualcosa, e può esserci una. Quando si parla di volontà e di piacere, i due livelli più alti dell'anima, in quel caso lì non si può dividere il volere con la volontà o il sentimento. La volontà è infinita, non è una somma di tanti dettagli. Ecco perché il volere nasce da dentro. E non è relativo, non è divisibile in funzione delle cose che ci sono fuori. Io non voglio una cosa perché ha dei vantaggi. Uno può trovare una casa che è molto più vantaggiosa di un'altra, però lui non vuole quella casa, lui vuole quell'altra casa che non ha nessuna logica, che è molto più scomoda per tutto quello. Però lì lui riesce a identificare la sua volontà interiore di avere una casa. Allora lui lavora lì, non si potrà convincerlo, non si potrà distoglierlo. Perché il volere della casa, quando si parla di voleri che sono legati all'essenza dell'anima, sarà impossibile controllarli, modificarli. Questo è il volere. Quando c'è un volere è incontrollabile, è indivisibile, non si può contattare un volere a metà. O c'è il volere o non c'è. Non è una cosa che viene da fuori, che io dico c'è una parte delle cose, dei vantaggi che io ho voluto. Allora ci sono gran parte dei vantaggi che io ho desiderato. Va bene. No, quando c'è una cosa che nasce da dentro, non è un accumulamento di tante cose, per cui non può esserci metà del volere. O c'è il mio volere dell'anima o non c'è per niente. Questo innanzitutto viene spiegato ampiamente e questo lo possiamo anche vedere nel corpo. Mentre l'intelletto è circoscritto e limitato a una parte del corpo, il cervello, mentre il sentimento è legato al cuore, per cui anche lì è limitato, le azioni sono legate agli organi, il volere non ha un posto dove si trova nel corpo, è dappertutto. Ricordo sempre che quando io parlo di volere, non sto parlando di un volere che nasce da un sentimento o da un intelletto, perché è vero che anche quel tipo di volere uno potrebbe dire io voglio un gelato, la mia volontà del gelato non ha un limite. Invece sì che c'è la limite, è limitato al cuore. È un volere che nasce dal sentimento, dal cuore, per cui sarà limitato al cuore e avrà tutti i limiti che un cuore potrebbe avere. Il cuore ha dei limiti. Quando uno trova, ad esempio, un grande ostacolo, non andrà a impazzire, perché la forza del sentimento è limitata al valore del sentimento. Certo, un grande sentimento verso un gelato mi farebbe molto piacere, ma se è una cosa che io devo impazzire, che devo fare attraversare il mare per andare a prendere il gelato e il cioccolato, dico no, fa niente. Ma se io invece devo attraversare il mare per trovare una moglie, non ho problemi, di certo modo uno deve anche per trovare una moglie, può anche lasciare Israele. Se io devo trovare una casa, pur di trovare una casa devo andare a impazzire, a lavorare, andrò. Perché la volontà di avere una casa non ha limiti, io farò sacrifici disumani, andrò a prendere una casa che magari non è quella che logicamente mi va bene, non ha logica, è superiore alla logica, superiore ai sentimenti. Per cui è vero che la volontà del gelato uno potrebbe illudersi e dire che è una volontà che non ha limiti nel corpo, in realtà si è limitata al cuore ed è limitata a tutto ciò che è legato a un sentimento che viene dal cuore. Per cui se ci saranno degli ostacoli, e questi ostacoli saranno molto complessi, a un certo punto uno desisterà di fare niente, lascio perdere e non lo so, impazzire, perché comunque il sentimento che nasce dal cuore è un sentimento limitato, i desideri e le volontà che nascono dai sentimenti saranno subordinati e limitati in funzione di come un sentimento potrebbe, dei limiti che un sentimento dovrebbe avere. Invece l'intelletto magari ha meno limiti, perché quando c'è una cosa che uno capisce, allora lui la vuole di più di come vorrebbe un gelato, di come vorrebbe un qualcosa che nasce da un sentimento. Però anche la volontà che nasce dall'intelletto comunque è una volontà limitata, perché l'intelletto comunque è un qualcosa che nasce dall'esterno, è un qualcosa che nasce da dei vantaggi. Io non voglio la casa perché io la voglio, ma perché mi dà determinati vantaggi. Allora, quando io voglio la casa solo per i vantaggi, ovviamente se io troverò degli ostacoli o troverò dei vantaggi migliori in un'altra casa, io vorrò un'altra casa. Oppure se troverò dei grandi problemi nell'acquisire, avere una casa, dirò no, è troppo complicato avere casa, è vero che ho tanti vantaggi per avere la casa, ma magari non ho tanti svantaggi perché mi limita, perché mi costringe. Allora, se uno non è ancora sviluppato, non è ancora svegliato la sua volontà, che c'è nell'essenza dell'anima di avere una casa, ma lui vuole la casa solamente a livello intellettuale ancora, perché magari uno, le volontà che sono radicate nell'essenza dell'anima, magari potrebbe succedere che uno non ce le ha ancora rivelate, perché non è maturato, perché non so perché. Allora succede che cosa? Che quando, se una persona volesse una casa solo per una questione intellettuale, che la volontà di avere una casa in quel caso lì è una somma di vantaggi, se la somma dei vantaggi sarà inferiore alla somma dei svantaggi, perché per una serie di ragioni, perché lui dovrà impazzire a pagare il mutuo, perché qua, perché là, perché comunque la casa forse non è quella. Allora quando ci saranno, se gli svantaggi saranno maggiori, allora la bilancia penderà verso il lato svantaggi più di vantaggi, allora non dirà fa niente, per adesso rinuncia alla casa. Questo fin quando una persona vuole una casa perché la casa ha un accumulo di vantaggi, oppure vorrebbe che la casa è un sentimento e basta. Allora sono le volontà che nascono dai sentimenti, saranno legate e limitate ai sentimenti, oppure se nascono dall'intelletto saranno limitate all'intelletto. Ma quando si sveglia la vera volontà che c'è in ognuno di ogni uomo che Dio ha creato, che ha radicato nella sua essenza la volontà di volere una casa, e allora la volontà di volere una casa non è un qualcosa che nasce dall'esterno, non è un qualcosa che nasce dai vantaggi che ci sono nella casa, ma è un qualcosa che è un'espressione dell'anima, come dice la Hasidut in ebraico, volontà e anima sono la stessa parola. Quando Abraham Avino ha parlato a Shem, è andato a coprire la tomba da Efron, ha detto Imieshet nafshechem, se voi volete, ha detto se voi avrete l'anima. Perché viene usata la parola anima per dire volere? Perché la vera volontà è l'espressione dell'anima. Mentre l'intelletto non è un'espressione da dentro dall'anima, ma è un qualcosa che viene da fuori, che mi condiziona a me, io voglio questo perché io capisco che va bene. Allora è il capire questa persona cosa allora che mi fa scegliere. Invece così anche il sentimento è un qualcosa di buono che si trova nell'esterno, che entra dentro di me. Una persona che trova un socio nel lavoro, per dire un esempio, lui perché ha scelto questo socio? Perché lui capisce logicamente che con questo socio lui può avere dei vantaggi, può lavorare, può guadagnare meglio. Allora, lui ha scelto questa persona per i vantaggi che questa persona potrebbe dare a lui. Per cui è una scelta legata ai vantaggi della persona, perché è una persona intelligente, una persona in gamba, lui ha bisogno di questa persona perché con lui può completare qualcosa che lui non ha nel lavoro, nel mondo del lavoro, insieme possono essere complementari, possono avere un grande successo. Questa volontà è la volontà che nasce dall'esterno. Io voglio lui, non perché io voglio lui, no, perché lui ha dei vantaggi, questi vantaggi sono entrati nel mio cervello e il mio cervello mi dice di voler lui perché lui ha questa cosa qui. Praticamente l'esterno che entra dentro di me, che mi condiziona delle scelte. Nessuna persona desidererà un socio perché lui vuole e basta, perché c'è una volontà che nasce da dentro, perché il rapporto con un socio è un rapporto di un certo tipo che non nasce dall'interno, perché non è una cosa radicata nell'essenza dell'anima di avere un socio. Mentre la scelta di un'anima gemella, di un matrimonio per esempio, non può essere un accumulamento di tanti vantaggi, non può essere la somma perché lei è brava, intelligente, perché lei è questo, 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 questo. Questo non è la verità. Questo potrebbe essere dopo che una persona ha trovato in un'altra persona la sua anima gemella, allora magari razionalizza, cerca delle spiegazioni, delle logiche, ma il vero concetto di matrimonio, di unione di due anime gemelle, è qualcosa che nasce da dentro. La stessa cosa è l'unione che c'è tra padre e figlio, è un qualcosa che nasce da dentro. Il padre ama suo figlio perché il figlio è una parte del padre, il figlio ama il padre perché il padre è una parte di se stesso, sono legati perché c'è un qualcosa di interno che li lega, sono una cosa che si è divisa in due. E la stessa cosa vale anche per le due anime che si uniscono, sono una cosa che si è divisa in due, il legame nasce da dentro. Questo è il concetto di volontà, è una volontà, la volontà esprime l'anima, esprime un qualcosa che nasce dall'interno della persona. Non nasce dai vantaggi che la persona potrebbe avere, come nella casa, come abbiamo detto prima, ma nasce dall'interno. Quelle persone che quando vanno a cercare una moglie, per dire un esempio, o un marito, cercano, fanno una lista di, come la lista della spesa, e vanno a cercare le persone in funzione di una lista di determinati vantaggi, questo, più questo, più questo, più questo, più questo, loro non hanno capito niente di matrimonio. Però il matrimonio è come trovare un socio nel lavoro. Qualcuno che ti completa, qualcuno che ti aiuta, qualcuno, questo è una compagna. E due che sono sposati non sono due conviventi che si aiutano, che si completano, che ognuno, non sono una lista della spesa che ognuno ha bisogno dell'altro, ma sono due anime gemelle che si incontrano. Per cui, se uno basa la sua scelta, il suo matrimonio su concetti logici, allora lui non sta capendo niente. E sta facendo solamente una somma di tante cose, che invece non è questo quello che è il matrimonio. Il matrimonio è qualcosa che, ad esempio, è legato all'essenza dell'anima. Per cui la scelta nell'anima gemella è qualcosa che nasce solo dall'interno dell'anima e non nasce dai vantaggi che la persona potrebbe dare. Ci sono delle persone che sposano delle altre persone che non puoi capire perché, non c'entrano niente, oppure uno potrebbe dire ma questo con questo non sarebbe mai pensato, ma è logico, come mai? La risposta cos'è? Che se il matrimonio, l'unione fosse stato come un'unione dei soci, che è un'unione che viene dall'esterno, dai vantaggi che l'altro potrebbe avere, allora uno diceva, che senso ha che questo abbia scelto quella persona lì, che non ha, questo è molto più intelligente di lei, ha molti più vantaggi di lei. È vero, quando si parla di vantaggi, allora due soci cercheranno solamente di trovare un'unione che fa senso di vantaggi fra di loro, ognuno completa l'altro, eccetera. Ma invece nel matrimonio ci sono delle situazioni completamente irrazionali che trascendono la logica. Perché? Perché non è un'unione di vantaggi, ma è qualcosa che non nasce dall'esterno, dai vantaggi che l'altro ha, ma da un desiderio interiore, da un'anima che incontra l'altra anima gemella. Ed è per questa ragione che la scelta è irrazionale. Delle volte non fa neanche senso. Noi siamo appena arrivati da Matan Torah, Shavuot, il giorno che Hashem si è sposato con noi. Il nostro matrimonio con Hashem è il giorno che Hashem ha detto io e voi siamo uniti come un marito e una moglie. In questo giorno io mi sposo con voi e questa unione è un'unione infinita. Non è un'unione che io vedo i vostri vantaggi, che voi siete più spirituali, no. Bene Israele scelgono Hashem non perché lui è Dio unico, perché sono i vantaggi, perché lui è l'unico che quello che può creare, può cambiare, no. Perché se l'unione fosse legata alla logica, non sarebbe un'unione di matrimonio. L'unione di Shavuot, di Matan Torah, è un'unione irrazionale. Per questo Shavuot è il giorno in cui Hashem ci ha scelto da tutti gli altri popoli. Come spiegheremo nelle prossime lezioni? Come vi ho detto prima nelle email, questo sarà un ciclo di almeno 3, 4 o 5 lezioni, dove svilupperemo tanti punti per poi arrivare a capire cos'è il concetto di matrimonio, di Shavuot e di unione con Hashem. Concludo solamente dicendo un'ultimissima cosa. Noi abbiamo tre feste molto allegre sullo Shar Regalim. Abbiamo Sukkot, che dura 7 giorni, più Shmini Atzeret. Abbiamo Pesach, che dura anche 7 giorni. E abbiamo Shavuot, che dura un solo giorno. come mai tutte le feste sono legate a ciclo naturale di 7 giorni, Pesach 7 giorni, Sukkot 7 giorni, arriva Shavuot un solo giorno, perché? In tutte le altre feste il nostro legame con Hashem è un legame non di matrimonio. Noi nasciamo Pesach, la nascita dura 7 giorni, una crescita graduale, completa, dura 7 giorni, come la creazione del mondo dura 7 giorni, la nascita di Am Yisrael, che succede con l'uscita dell'Egitto, durerà 7 giorni, perché quello è il ciclo naturale di una nascita. Ovvero tutti i livelli di nascita sono 7, 7 attributi, 7 giorni di nascita, Pesach durerà 7 giorni. Sukkot è un altro tipo di legame con Hashem, ma sempre legato a uno sviluppo di simcha, di unione con Hashem, sarà sempre legato a un ciclo naturale, per cui durerà 7 giorni. Poi ci sarà un'altra festa che si chiamerà Shemini Atzeret, quello un altro livello, ma comunque sempre troviamo un concetto di gradualità, perché non stiamo parlando di matrimonio, non stiamo parlando di legame nell'essenza. E come spiegavamo prima, che a livello di volontà non si può dividere. Uno non può dire, se io ho preso una casa quasi come la volevo, ho preso il 95% della mia casa. No, non ho preso per niente. Ma quando si parla di volontà, o c'è tutto o non c'è niente, perché quando si parla di volontà che viene dell'anima, si parla dell'essenza, e l'essenza è indivisibile dell'anima, per cui non sarà possibile avere una parte della volontà. Il giorno di Shavuot, il giorno che noi ci sposiamo con Hashem, questo giorno è legato a un'unione nell'essenza della nostra anima con l'essenza di Hashem. Questo tipo di unione è indivisibile. Questo tipo di unione non sarà legato al ciclo naturale di 7 giorni, non ha crescita, non ha tanti dettagli, perché l'unione dell'essenza è al di sopra dei dettagli, è un punto unico. È la mia volontà di unione con la mia altra metà, che è Hashem. Hashem si unisce con la sua altra metà che è Bene Israel, questa unione può durare solo un giorno, è al di sopra del tempo, al di sopra di essere divisibile. Concludo così questa prima lezione sull'argomento, su questo ciclo dei livelli dell'anima e del rapporto che c'è tra questi livelli dell'anima e del concetto del matrimonio con Hashem. Abbiamo oggi un po' sviluppato il livello di Chaya, il secondo livello dell'alto e il quarto livello dal basso. Giovedì, Bezrat Hashem, continueremo a parlare degli altri livelli dell'anima e a continuare a sviluppare questo argomento. Shalom a tutti e arrivederci.